Eccoci di nuovo in diretta da un soleggiato cortile Celso, quindi la giornata chiaramente ci accompagna. Il 15 gennaio del 1759, è utile ricordare, visto che poi tra l'altro parleremo anche di arte in questa sessione, apriva il British Museum di Londra, ecco, esattamente a metà mese di gennaio. Ma con chi posso parlare di arte se non con il critico d'arte Tanino Bonifacio? Buongiorno, a proposito, buongiorno, ne approfitto buongiorno per salutarlo con il nostro pubblico.
Grazie a te, grazie al pubblico che qui è numeroso, grazie ragazzi. Madonna quanta gente che c'è.
Hai visto?
Ma
e bravissimo. Poi sono facili anche da applaudire, quindi schiacci il bottone.
Grazie.
E vanno da sé.
Questa è la bellezza della radio.
Questo è bellissimo proprio. Tra l'altro, visto che un altro aspetto di te che forse in molti non conoscono è l'aspetto radiofonico, sì. E anche di quello parleremo chiaramente, quindi tu capisci. Quello che si può fare, quello che si può creare, inventare in una radio. Intanto io sono contento di averti qui perché
grazie.
Ti inseguo da anni.
Grazie Giuseppe.
ti vengo appresso che è una cosa veramente...
No, io sono onorato.
Tu
sono
sei
onorato.
Sempre impegnato e quindi...
Sono super impegnato, però tenevo tantissimo a essere qui presente. E ti ringrazio te, ringrazio soprattutto, guarda, l'idea di essere in una radio. Era 10 anni che non facevo radio e ti devo dire che è una grande emozione,
sì.
Stare davanti al nulla, è solamente un microfono, e immaginare il pubblico che ti ascolta. In questo momento centinaia di persone, ognuno è intaffarato a fare qualcosa, e l'idea di arrivare alle orecchie, al cuore delle persone,
c'è,
è una
chi
grande
guida,
emozione.
C'è...
Sì, è incredibile.
Poi tra l'altro con l'avvento di internet è bello anche sapere che ci stanno ascoltando per esempio dalla Germania, abbiamo diversi ascoltatori lì, oppure dal Texas, oppure in altre zone d'Italia dove ci sono tanti studenti, no, che vanno a studiare fuori.
Ecco, è incredibile.
E si portano dietro un pezzo di sciacca, perché con noi...
Giuseppe, ti posso fare una proposta?
Sì, sì, sì.
Allora, io sono stato per 23 anni a Roma.
Sì.
Allora, vediamo se c'è qualche studente universitario,
sì,
che ci ascolta in questo momento da Roma. Allora, ti prego, fatti sentire e comunicaci che tempo fa a Roma.
Ecco, così.
Che dici?
Sì, va bene, anche perché le diversità meteo sono le prime a essere chieste.
Esatto.
No, perché quando ti telefona qualcuno da fuori, cosa dici la prima? Manco come stai? Che tempo
che
fa
tempo
lì?
Fa?
È vero? C'è questa...
E poi ci facciamo descrivere il paesaggio romano che in questo momento sta guardando.
Esatto, è bellissimo. E allora, contestualmente, io ne approfitto, anche se tu sei d'accordo, se qualcuno vuole sottoporti qualche domanda, no? Lo può anche fare, così a corredo, a parte che avremo tante cose di cui parlare, però se volete chiedere qualsiasi cosa, una curiosità anche a Tanino Bonifacio,
io sono qui.
Ecco, è lì. Il numero telefonico è quello 0925 23 0 88, e poi anche il numero SMS, perché noi riceviamo pure qui tramite il monitor gli SMS delle persone, 333 49 17 472.
A dopo.
Ecco qua. Io ti volevo... Ah, ascoltiamo una canzone?
Sì,
io volevo fare,
sì,
appunto, iniziare allora questo percorso con te. Tu mi hai scelto un brano che è molto bello, a me piace tantissimo, perché più che essere una canzone è una poesia.
Sì.
Che è Franco Battiato, La cura.
Sì.
Ecco. In che periodo la focalizzi questa canzone?
Allora...
Cosa ti evoca, diciamo?
Voglio raccontare a te, ai nostri radioascoltatori, il momento nel quale io per la prima volta ho ascoltato La cura. Stavo per andare a lavorare in macchina alla mia scuola, un liceo classico scientifico di Roma, quartiere Parioli. Ero in macchina, stavo al mattino prestissimo al 7, ascolto Battiato e ho avuto necessità di fermarmi per ascoltare questo brano, e mi sono commosso, perché è un brano che, come dicevi tu, non è solamente un brano musicale, è soprattutto una grande poesia resa in musica, e probabilmente è una delle più belle poesie del Novecento dedicate ad una donna o comunque a una persona che si ama. Se io dovessi dedicare qualcosa di assoluto, se dovessi fare una dichiarazione di amore, lo farei con la cura di Franco Battiato.
Anche perché va proprio al di là delle parole ti amo, questa è proprio una sintesi profonda di ciò che uno darebbe per la propria donna, no?
Sì, guarda, la parola,
in maniera totale proprio.
La parola ti amo oggi è una parola inflazionata.
Un po' inflazionata, infatti. Questo
sembra quasi un intercalare dell'esistere della comunicazione. Oggi le parole vengono abusate più che usate e forse anche un po' vilipese, quindi le parole perdono significato. E allora, se si vuole veramente dire qualcosa di importante, bisogna utilizzare la poesia. E questo brano è una poesia, forse tra le più importanti del Novecento.
Veramente bellissimo. Allora facciamo una cosa, adesso l'ascoltiamo.
Sì.
Prima c'è un piccolo contributo meteo, che noi qui abbiamo diverse rubriche ad uso e consumo dei nostri ascoltatori, e dopo torniamo con Franco Battiato, La cura. E volendo anche parlare di arte, è un'opera d'arte.
È un'opera d'arte.
La musica è arte, è poesia, d'arte. Opera d'arte, è un incrocio di arte e stili.
Allora,
praticamente.
Giuseppe, anziché dire ti amo una donna, tu dici
sì.
Ti solleverò dai tuoi dolori, ti salverò da ogni malinconia. La più bella dichiarazione che si può fare al proprio amore.
E infatti, bellissima, bellissima. Abbiamo fatto anche un po' Babele.
La parola chiave.
Ci vuole il gingolino. Bling. Allora, io possiamo anche parlare, insomma, di Babele. Non ci sono.
Possiamo parlare di Babele.
Possiamo parlare di Babele, certo.
Allora, appuntamento alle ore 14 su TRS con il telegiornale.
Una licenza che ti concediamo.
Grazie,
vabbè.
Grazie,
poi, tra l'altro,
grazie.
Leggo pure io oggi.
Ah, radioascoltatore, è incredibile. Cioè, dire, questa coppia si ripresenterà alle ore 14 su Teleradio Shack. Sono quelle felici coincidenze della vita.
Sì, ma infatti. Vogliamo parlare un po' di. Io con te non so da dove iniziare, perché fai veramente tante cose. Ti occupi egregiamente di arte. Tu sei principalmente critico d'arte,
sì.
Anche perché proprio hai studiato, no? Hai fatto
sì.
La scuola d'arte, quindi anche
istituto d'arte, poi lettere e filosofia a Roma con indirizzo in storia dell'arte, e ho avuto un grande maestro che ricorderò per tutta la vita, perché lo sai, noi abbiamo i nostri padri che ci fanno fisicamente, ci danno tanto affetto. E poi nel nostro percorso esistenziale incontriamo tanti altri padri.
Sì, infatti, questo è.
Quelli che ci danno
bellissima.
Cultura, che sono esempi per costruire la nostra coscienza. E io ho avuto un grande maestro che si chiama Giulio Carlo Argan, autore del libro
su cui abbiamo studiato.
Abbiamo studiato tutti, e poi me lo sono ritrovato davanti a una cattedra.
Ah, quindi tu hai conosciuto proprio lui?
Sì, ho conosciuto. Guarda, è stato un momento entusiasmante.
E com'era? Sì. Perché per me è un libro. Cioè,
è un
ti
libro.
Dico.
Guarda,
questo studio sull'Argan, invece tu l'hai conosciuto proprio in carne ed ossa.
Sì, io mi sono diplomato nel 1984, nel luglio del 1984, nell'ottobre dell'84 vado a Roma alla facoltà di lettere, e mi ritrovo questo signore umile, anziano, che
era già grande, infatti
sì, aveva circa 80 anni, infatti lui insegnava, ma da esterno, perché ormai aveva raggiunto la pensione. Insegnava gratuitamente, Giuseppe, insegnava gratuitamente, e la cosa che mi ha colpito è la sua umiltà, la capacità di comunicare non dietro una cattedra, ma comunicare attraverso la parola, abbracciando le persone. Era un uomo dell'abbraccio, comunicava con tutti, e soprattutto aveva la capacità di interloquire senza barriere, senza dall'alto della sua cultura e della sua fama. Aveva la capacità di scendere e comunicare con tutti. Questo era Giulio Carlo Argan.
E questo era proprio tra l'altro il metodo migliore di persone, docenti che insegnavano prima per passione e poi per denaro, se vogliamo usare la parola, ma proprio perché era una cosa che sentivano loro, credo,
era una missione.
Ma insegnanti d'altri tempi, se mi è consentito dire, adesso ce ne sono sempre meno, no?
Sì,
anche perché forse il sistema scolastico che abbiamo noi qui,
ti posso raccontare
l'Italia,
questo episodio
ti dà un po' ti demotiva in qualche modo,
sì,
no?
Sì.
Magari non è proprio tutta colpa del docente. Però forse una volta c'erano più di questi che erano, come dici tu, proprio dei padri.
Dei padri. E ti racconto questo episodio che dà il senso, il segno di quanto un uomo è grande ed umile contemporaneamente. E noi, Giulio Calargan è morto nel, era il, allora, 89, 88, 89, lo ricordo bene. Tu pensa, lui è stato sindaco di Roma per 5 anni, docente universitario, aveva una buona pensione, la pensione come sindaco, e per fare i funerali abbiamo fatto una colletta, perché lui ha donato tutto ciò che aveva. Quindi sì, per fare il funerale a Giulio Calargan, i suoi allievi e poi anche i docenti dell'università, abbiamo fatto una colletta, perché abbiamo scoperto che lui viveva poveramente. Quindi questo è stato un uomo grande culturalmente, ma soprattutto un uomo grande umanamente.
Sì, che è una delle cose tra l'altro più importanti. E quindi poi hai studiato anche, dicevi, lettere e filosofia, da qui anche quindi altre tue...
Io, guarda, allora, finito l'università, nel frattempo io insegnavo storia dell'arte al liceo.
Quindi sei stato anche insegnante?
Sì, sì, io per 13 anni ho insegnato storia dell'arte. E poi ho lavorato per 10 anni alla co-direzione del Palazzo delle Esposizioni di Roma. Io sono stato per 9 anni consulente alla cultura del Comune di Roma con un sindaco che si chiama Francesco Rutelli.
Sì.
È stato il momento più bello di Roma, perché si usciva da un momento di crisi culturale, anche di arretratezza culturale. Quello è stato una grande stagione per Roma.
Quando Rutelli non era, diciamo, il Rutelli che conosciamo oggi. Anche perché adesso mi pare che sia una cioè il politico va a finire in quella vetrina che è
la TV.
Che inflaziona anche quel tipo di attività. Invece, tu cosa ricordi di lui, diciamo, di quel periodo?
Ma guarda, è un sindaco assolutamente dinamico, un uomo che aveva la grande capacità di coinvolgere tutti nell'associazione politica, e soprattutto un uomo che ha puntato sulla cultura come strumento di rinascita di una città che di per sé racchiude tutta la storia del mondo. Cioè, Roma è il luogo dove tu puoi conoscere tutta la storia dell'umanità, dall'antichità, dalla Grecia all'arte romana, poi all'arte medievale, all'arte rinascimentale, all'arte barocca, fino alla contemporanea. Lui ha capito che Roma poteva vivere e rinascere attraverso lo strumento della cultura. Lo strumento della cultura quale momento di riscatto sociale, ma soprattutto economico. Infatti con lui si sono aperti i più grandi musei romani.
Quindi proprio si deve a lui questa apertura, diciamo,
questo rinascimento romano.
Rinascimento romano, ecco, mi piace. E su questa parola quindi ci fissiamo un po', fissiamo questo momento. Ti sottopongo all'attenzione quest'altra opera d'arte, perché altro non è,
devo dire, poesia.
Un'altra poesia di Angelo Branduardi. Che tu mi hai scelto, tra l'altro, fra le varie canzoni che avevamo, e più tardi diremo anche perché. Alla fiera dell'est. E bentornati di nuovo in diretta, sono le 10:58, anzi 51, ogni tanto è utile ricordare l'ora esatta, ecco, anche per dire, c'è un sole bellissimo oggi, è una delle più belle giornate di gennaio, l'anno che almeno sotto questo punto di vista inizia bene. E è utile ricordare anche una triste pagina di storia, molto grande, eccessivamente grande questa pagina, perché la ricostruzione è stata e forse ancora da qualche parte, diciamo, c'è qualcosa da ricostruire, ma la notte tra il 14 e il 15 gennaio del 1968 nella Sicilia occidentale si verificava il terremoto della Valle del Belice, quindi...
Sì.
Che tutti conosciamo, perché poi se ne è parlato ampiamente, ma dove poi, qua c'è scritto su Wikipedia paesi che sono stati ricostruiti, ma non si dice nell'arco di quanti anni, quante sofferenze, quante persone che sono veramente cresciute, anche, come dire, invecchiate nelle,
guarda, io
nelle
ti
baraccopoli
faccio,
praticamente.
Esatto, faccio un flash e un titolo.
Sì.
Una sorta di piccolo racconto a titoli. 1968, 2011, 43 anni fa.
Sì.
Gran parte della popolazione della Valle del Belice per circa 30 anni ha vissuto nelle baracche. Oggi probabilmente ancora un 20% di casi devono essere realizzate.
Quindi, quindi non è, ancora non è conclusa.
È un terremoto permanente.
Sì, praticamente.
Un terremoto permanente.
Terremoto per... Poi tra l'altro non è solo il disagio di vivere nelle baraccopoli, ma quanto anche il fatto che queste baraccopoli erano costruite anche con elementi tossici, con amianto.
Vogliamo anticipare Babele? Vogliamo anticipare Babele?
Ah no, scusa, era l'argomento.
Allora, oggi...
Ne approfittavo per dire che parlerai di questo. Comunque,
esatto, insomma, allora, ma guarda, parlerò proprio di questo, perché in buona sostanza dirò che c'è stato un terremoto...
Non dire troppo, sennò...
No, c'è stato un terremoto naturale. Quello del 1968, dopo questo terremoto naturale, ce ne sono stati tantissimi altri dovuti all'uomo.
All'uomo.
Uno di questi è stato proprio la presenza, il dono dello Stato, perché lo Stato ci ha costruito delle casettine molto belle, in legno, casette anche in metallo. Purtroppo questo dono conteneva un dono tristissimo che si chiama amianto, che ha minato la salute di un'intera generazione di uomini, bambini, che oggi purtroppo danno un triste primato al Belice, ovvero è una zona del territorio della Sicilia dove ci sono purtroppo degli altissimi tassi di malattia tumorale.
Infatti, che poi tra l'altro non solo, volendola dire tutta, non soltanto per le baraccopoli, ma allora, cioè fino a qualche anno fa, poi tra l'altro una decina di anni fa, l'Eternit era materiale usatissimo.
Di uso
anche
comune,
nei serbatoi dell'acqua, esatto, dove molti... Esatto. Bevevamo, perché ci metto pure io.
Giuseppe, tu pensi che molte di queste baracche erano proprio costituite al 90% di Eternit o comunque di lana in amianto?
Sì, lana di vetro, quindi tutti i materiali di questo tipo. Dunque, noi ci eravamo lasciati, diciamo, con la Fiera dell'Est di Branduardi. E tu mi dicevi che ti ricordava il tuo periodo, il periodo in cui hai conosciuto Sciacca, no?
Sì, io...
Hai iniziato a vivere quando
sono,
Sciacca.
Sono originario di Santa Margherita, ma ho fatto la scelta per amore, di venire a abitare a Sciacca durante il periodo del liceo.
Per amore di Sciacca o per amore...
No, per amore di Sciacca. Io amo Sciacca, lo dico pubblicamente.
No,
Sciacca,
chiesto,
ti amo.
Va bene la dichiarazione d'amore per Sciacca. Ma poi comunque si vede, perché io penso che molte delle attività che hai portato avanti in vita tua abbiano riguardato Sciacca molto da vicino, e quindi si nota. Ecco, quindi era l'anno...
Era 1980 e questo ragazzino, questo adolescente faceva il secondo anno di studio d'arte e... Sciacca per me è stato il luogo dell'iniziazione alla vita, il luogo, la città, gli amici, tantissimi amici. Sciacca negli anni 80 era una città molto dinamica, molto piena di iniziative culturali, di iniziative politiche. Sciacca veramente in quegli anni, primi anni 80, era un luogo dove ci si incontrava per discutere di arte, di cultura. Era un luogo dove si cresceva umanamente e soprattutto culturalmente. Io ricordo che in questa città c'erano tantissimi giornali, cioè dire tanti gruppi culturali, ognuno di questi pubblicava un giornale. Era un crogiolo di cultura e di arte. Purtroppo lo era.
Lo era, anche perché lo vogliamo dire, che prima c'era più libertà di informazione, di espressione, no? Cose che oggi sono un po' così.
C'era più
tardate.
Voglia di incontrarsi, anche voglia, desiderio di stare insieme per progettare delle azioni condivise da un punto di vista culturale e anche politico. Era il periodo delle grandi utopie, dei grandi ideali politici. E l'ideale politico, gli ideali politici erano il cemento per incontrarsi, per progettare, per stare assieme e immaginare una realtà civile diversa, migliore. Ora si è caduti nell'indifferenza.
Ma anche perché ideali politici a parte, eccetera, ci si incontrava proprio fisicamente e nascevano tramite discussioni delle belle cose. Adesso quando tu vuoi incontrare qualcuno, che fai?
Vai su Facebook.
Non noi. Cioè, perché noi provenendo, diciamo, da, come dire, altri anni, abbiamo la capacità di schiacciare quel tasto off e di uscire fuori a goderci anche una bella giornata. Purtroppo le nuove generazioni non lo sanno fare. Quando devono incontrare qualcuno, io sento sempre più spesso persone dice: beh, sabato sera cosa fai? No, niente, sono su Facebook, come se fosse
il luogo di incontro.
Un second life, diciamo, quindi una seconda vita, un luogo di incontro. Invece è bella questa cosa, no? Questa
mi posso arrabbiare qui in diretta?
Arrabbiati, sì.
Allora,
indignati.
Io voglio indignarmi per due cose.
Mi si indigni.
Allora, io mi indigno per due cose.
Posso fare una foto mentre ti indigni?
Sì, certo, ecco. Certo. Per due cose. L'idea di incontrarsi umanamente, virtualmente, il che significa rimanere nella propria dimensione di solitudine. Apparentemente, solo apparentemente, c'è la possibilità di incontrare tantissime persone. Sì, questa è una possibilità, ma di un incontro virtuale, il che vuol dire irreale. L'incontro avviene attraverso lo sguardo, attraverso il toccarsi, l'odorarsi. Questo significa incontrarsi e non solamente ascoltare o leggere le parole su un video. È assolutamente il luogo della solitudine. Internet, Facebook è il luogo della solitudine, di una solitudine forte che separa gli uomini dagli altri uomini. E poi vorrei prendermela con una trasmissione televisiva. C'è un luogo che si chiama la casa del Grande Fratello.
Allora.
È una casa terribile, una casa dove è orfana di cultura, è orfana di libri, è orfana di dignità. È una casa senza dignità.
Di cervelli anche orfana, oserei dire, che poi non so se da qualche giorno è uscita fuori una... delle dichiarazioni di vecchi abitanti, chiamiamoli abitanti di questa casa fra virgolette, dove non hanno fatto altro che confermare quello che già si sapeva. È tutto costruito, grazie. Se avete detto l'uovo di Colombo. È normale che sia così. Una volta era nata un po' come, forse nella prima edizione, forse lì non sono neanche sicuro, forse conteneva persone genuine prese veramente dalla vita di tutti i giorni. Adesso sono tutti, cioè, se vai a guardare, questo ha fatto quello, questo ha fatto l'altro, e poi comunque sono cose pilotate e guidate. Infatti,
ma Giuseppe, soprattutto lanciano dei messaggi negativi.
Ecco.
Cioè, dire, la casa del Grande Fratello lancia un messaggio di vita assolutamente negativo, che è quella della contrapposizione tra individui, la capacità a prevalere l'uno sull'altro. Il principio che regola la casa del Grande Fratello si chiama arroganza, prepotenza.
E non solo.
Volgarità. Questi sono i principi emanati, comunicati da questa casa. È la casa del Grande Fratello. Noi incitiamo, diciamo ai nostri giovani di non guardare la casa del Grande Fratello, ma di guardare la casa della fratellanza. La casa della fratellanza sono le piazze, cioè dire il luogo dove incontrarsi veramente per comunicare la propria anima, la propria dimensione umana.
Ecco, con questo ti dico anche che in molti ci stanno odiando in questo momento, ma noi ce ne freghiamo.
6 milioni di utenti, perché l'altro giorno hanno dato questo dato, che la casa del Grande Fratello ha fatto 6 milioni di contatti.
Addirittura?
Sì.
Vabbè, non mi stupisce del resto. Facciamo semplicemente gli auguri a Federica, che oggi festeggia il suo 18° compleanno. C'era anche una richiesta, ma oggi io sto facendo
auguri,
un po' con
Federica.
Da parte di Gaspi, se no, no. Di chi?
Di Gaspi.
E anche da parte nostra. No, non vedevo il mittente del messaggio. Ecco, in questo caso, per la richiesta, per il momento non ti posso accontentare, anche perché stiamo facendo un percorso musicale particolare con Tanino Bonifacio, che oggi è ospite qua in studio. Ecco.
Grazie.
Prego.
Che sorpresa, grazie Giuseppe.
Questa riguarda, a parte indubbiamente un altro periodo della tua vita, anche un'altra cosa, no?
Una storia più recente.
Una storia un po' più recente.
E ne parliamo dopo.
Ne parliamo dopo?
Sì.
Sì, anche perché è iniziata la canzone.
Una poesia.
La donna cannone, Francesco De Gregori. Francesco De Gregori, bellissima canzone, La donna cannone. E perché? Il perché della scelta di questa canzone, a parte che comunque, anche se non la sceglievamo, è sempre qualcosa di ben gradito che spesso passa qui, perché sì, anch'io sono appassionato di questi pezzi. Ma De Gregori è stato anche una fetta del, un po' del tuo lavoro, no? Perché tu hai lavorato a Santa Margherita, eri direttore del
Parco letterario Tomassi di Lampedusa, sì. De Gregori, beh sì, fa parte di, della mia piccola storia personale. De Gregori è venuto a Santa Margherita nel 2004. È stato uno dei momenti più esaltanti del mio lavoro a Santa Margherita, perché lì ho inaugurato una stagione che è quella dei grandi concerti,
sì,
ovvero far conoscere Santa Margherita, che purtroppo fino a qualche anno prima era conosciuta solamente come, purtroppo, la città del terremoto, la città delle baracche. Da quel momento in poi Santa Margherita incomincia a diventare la città da visitare, perché c'è un parco letterario dedicato a Giuseppe Tomassi Lampedusa e poi una grande rassegna estiva di arte e musica. Ogni anno abbiamo fatto la scelta di ospitare uno dei grandi protagonisti della musica contemporanea italiana, e ricordo De Gregori appunto con questo concerto magnifico. Giuseppe, volevo sottolineare questo. Tu hai visto il concerto di De Gregori?
Sì, io ero lì quella sera, quindi eravamo lì. Tra l'altro siamo stati fortunati perché eravamo lontanissimi dal palco, però lo vedevamo, ma abbiamo anche visto che c'erano svariate migliaia di, anzi decine di migliaia di persone.
Tantissime persone. Mi sono un po' preoccupato, perché come organizzatore c'è anche la responsabilità del servizio d'ordine. Per fortuna c'è stato un pubblico straordinario che poi è defluito tranquillamente. Io quando ho ospitato De Gregori a Santa Margherita avevo una paura intima, è la prima volta che lo dico. De Gregori non faceva concerti da circa 7-8 anni. Lui non faceva concerti perché, per questioni personali, lui ha avuto dei problemi un po' di salute. Non faceva concerti da 7 anni. E poi De Gregori è un personaggio, un artista un po' particolare, perché non si adatta molto alle piazze. Lui era stato qualche anno prima fischiato quando faceva il concerto assieme ad altri amici musicisti come Pino Daniele, La Mannoia, costituivano un gruppo e hanno fatto un tour nel 99-2000.
Se me lo ricordo,
99-2000.
Sì, anni fa.
E lui veniva sistematicamente fischiato perché non salutava il pubblico. Allora io ero preoccupato, ho detto: Madonna mia. Ora speriamo, magari, ecco, che non fai il burbero, non saluta. È stato un miracolo, perché si è messo a parlare per 5 minuti presentando il suo concerto. E devo dire che è stato un momento. Santa Margherita segna la tappa di riavvicinamento da parte di De Gregori al suo pubblico.
Al pubblico. Ed è bello che sia partito da lì proprio, per noi.
Guarda, è stato il primo concerto dopo questa stagione di silenzio. Lui aveva avuto problemi di salute, aveva problemi di alcol, forse, che abusava un pochettino di alcol. Quindi
un po' cosa di tutti i grandi artisti, avere qualche falla da qualche parte.
E lì nasce inizia questo suo rinascimento personale, ma anche artistico. E devo dire che De Gregori, quando ha cantato La donna cannone, c'è stata una grande emozione che ha pervaso tutto il pubblico di Santa Margherita.
Sì, no, mi ricordo, perché ripeto, tra tutti i concerti dei grandi che sono stati organizzati sotto la tua direzione, io ho visto proprio quello di De Gregori.
Bennato,
no, forse
Dalla,
anche Bennato, tu mi fai ricordare
Bennato,
no, Lucio Dalla,
Dalla
no.
E poi abbiamo ospitato un'altra persona prima, che chiaramente, come dire, io mi dimentico, perché questi sono i mostri della musica italiana. Poi quel grande artista che cantava Fiori di Maggio, chi è?
Concato.
Fabio Concato, grande Fabio Concato.
Piace a mia mamma, Fabio, che saluto se sta ascoltando in questo momento.
A proposito di mamma.
Anche a me.
Di mamma.
Sì.
Io prima ho ricevuto in dono una telefonata.
Sì.
Di un grande artista saccense siciliano. Questo porta il nome di Filippo
Prestia.
Prestia.
È mio papà.
È suo papà. È tuo papà. Tuo papà, che è un grande artista che io stimo tantissimo. E devo dire che lo saluto con affetto, con grande riconoscimento, perché ci lega un grande rapporto di amicizia. Questo, noi prima parlavamo di grandi uomini? Ecco, Sciacca ha un grande uomo che si chiama Filippo Prestia. È un grande uomo umanamente, è un grande uomo da un punto di vista artistico. Lui ha donato nei giorni scorsi una scultura, il prototipo originale,
sì,
del grande Tommaso Fazzello, al liceo classico Fazzello,
che porta appunto il nome
di Tommaso Fazzello. La scultura in fusione in bronzo la si può vedere, ammirare la bellezza in piazza Angelo Scandaliato. Tuo padre è un grande uomo, è un grande artista, e ho ricevuto in dono questa telefonata. Grazie Giuseppe.
Noi lo salutiamo, lo abbracciamo ovviamente, ci sentiamo dopo i consigli per gli acquisti con un altro pezzo musicale, tra l'altro anche di storia, di Tanino Bonifacio. Antonello Venditti, sotto il segno dei pesci. Questa capita meno spesso, no? Perché poi sono canzoni dedicate, non è che te le richiedono, sì, diciamo, sì, tutti i giorni.
Sì.
Capita qualche amatore, ecco, giusto tu, in questo caso.
Guarda, questo brano tradisce l'età, eh? Tradisce l'età,
sì,
due cose, l'emozione, la memoria e l'età. Nel senso che...
Dove eri tu quando...
Ero, questo brano mi ricorda... la follia giovanile. Eravamo in viaggio verso Comiso.
Un gruppo di scalmanati
saccensi siciliani per andare a protestare contro i missili a Comiso.
Ah, che c'è stato, sì, il periodo dei missili,
dei
no?
Missili, 1982.
Gli armamenti.
Eravamo veramente quattro amici.
La base aerea militare, no?
Questo sì, di Comiso.
Per inquadrare
allora,
bene,
gli americani,
no?
Volevano installare i missili cruise a Comiso. E chiaramente noi nella nostra utopia giovanile non eravamo d'accordo contro l'America e abbiamo fatto una grandissima manifestazione ad ottobre del 1982 a Comiso. Eravamo veramente tantissimi e siamo partiti al mattino presto, alle 4 del mattino, con questo pullman da Sciacca organizzato da noi giovani della sinistra giovanile,
sì,
e la colonna sonora era Sotto il segno dei pesci, quindi abbiamo fatto questo viaggio cantando Antonello Venditti.
Quindi questa canzone qui
mi ricorda proprio questo, erano tempi bellissimi dove veramente c'era una comunione tra noi ragazzi e soprattutto c'era quella grande idea di migliorare le cose della vita. Quella grande,
sì, quando
utopia.
Tu hai quella spinta, sì, no? Dice, noi possiamo cambiare il mondo.
Invece,
poi dopo un po'
il mondo ci ha cambiato.
Che a momenti cambia radicalmente te, poi insomma. Per chi resiste rimane un po' sulle sue, ma capisci che...
Però Giuseppe, guarda...
Non puoi... Però è bello provarci, voglio dire, cioè è giusto viverle queste esperienze.
L'utopia,
no?
Guarda, oggi quello che manca ai giovani è una cosa importantissima, si chiama speranza al cambiamento. Oggi ai giovani hanno tolto questo elemento, che è la volontà, l'utopia a poter cambiare qualcosa. Oggi i giovani hanno consapevolezza che è difficile cambiare. Ai nostri tempi, ti parlo di 30 anni fa, c'era questa volontà a cambiare il mondo. Quindi attraverso l'ideologia, attraverso la politica. La politica, l'ideologia era uno strumento per cambiare il mondo, ma in verità era una possibilità per cambiare se stessi. L'utopia è un orizzonte. Così quando tu vai al mare, sì, l'orizzonte, tu ti avvicini e pian piano che ti avvicini si allontana. Questa è l'utopia, un non luogo. Però alla ricerca di questo orizzonte, nel ricercarlo, nell'andare incontro a questo orizzonte, tu fai un viaggio. Oggi manca questo punto di riferimento, questo orizzonte che si chiama utopia. E dunque non si compie il viaggio. Oggi i giovani sono molto stantii. Sono assolutamente paralizzati in alcune idee, non hanno
anche
capacità a inventare, a creare, perché gli è stata tolta la speranza, l'utopia.
Perché sì, infatti l'impressione che si ha è quello che, per quanto uno, quanti sforzi uno faccia, non cambia poi nulla, cioè è una sorta, è questo che hai appunto descritto tu. Quindi una fatica a un certo punto anche neanche da iniziare.
Da iniziare. Per cui si rimane immobili. Oggi questa generazione di ragazzi, di giovani, vivono nella consapevolezza che tutti gli sforzi che si possono fare purtroppo sono inutili. Guarda, io l'altro giorno ho fatto...
Meglio fare i provini per il Grande Fratello.
È più facile, sì, è più facile, è più accattivante.
Giusto perché
Giuseppe, guarda, io l'altro giorno ho fatto Babele e mi sono documentato su alcune indagini statistiche. La provincia italiana con il più alto tasso di disoccupazione giovanile è la provincia di Agrigento.
Purtroppo, sì, beh, questo è un dato che conosciamo.
Esatto, purtroppo ecco, il lavoro, la mancanza di lavoro toglie dignità agli uomini e soprattutto ai giovani. I giovani non hanno possibilità di creare il futuro senza il lavoro e penso che questa sia la più grande mortificazione che un uomo possa avere.
Infatti.
E sotto il segno dei pesci.
Eh?
Parliamo di cose più...
No, mi veniva in mente... Sì, vabbè, a proposito della canzone, tra l'altro tu mi parlavi di viaggio, no? Anche se, come dire, come canzone da viaggio, parlando di Venditti, sì. C'è quella lì che bomba non bomba, no?
Oh, bomba,
di questo
bomba.
Viaggio che questi
noi arriveremo
fanno.
A Roma,
ecco,
malgrado
capito?
Voi.
Come mai? Questa forse è più o meno dello stesso periodo
di
Venditti.
Sì, stesso periodo. L'altro brano che invita al viaggio è Modena. Di Antonello Venditti, un altro brano di Antonello Venditti. Ma guarda, noi eravamo una generazione in viaggio.
Sempre in giro, praticamente.
Sempre in giro.
Ecco. Ma sempre per protestare oppure giravate
per
conoscere?
Eravamo una generazione on the road, quella che voleva conoscere il mondo non attraverso la multimedialità, attraverso Facebook, attraverso internet, che ti propone solamente immagini virtuali.
Sì.
Io ho girato tantissimo assieme ai miei amici. E siamo andati in Grecia, in Spagna, in Portogallo, in Inghilterra. Sai come? In autostop. Eravamo folli.
Quando
si poteva.
Quando si poteva
quando
fare.
Si poteva fare.
Ma non dal punto di vista legale, perché per legge credo che sia.
Ora in autostrada non si può più chiedere.
Vietato. Ma proprio perché non ti caricavano degli psicopatici.
Assolutamente.
È di un pericoloso.
Giuseppe, incredibile. Quello era il vero viaggio.
Facevi la conoscenza,
sì,
non parlavi.
Tu
durante.
Conoscevi il mondo incontrando il mondo fisicamente.
Ecco, appunto.
Cioè, io non ho preso mai un aereo fino all'età di 22-23 anni. Io ho viaggiato tantissimo prendendo navi e treni, che sono i luoghi per eccellenza del viaggio. Sono i luoghi dove tu incontri la gente.
Quelli lenti. I mezzi lenti.
Dove tu hai la concezione del viaggio. Sai che per arrivare occorre tanto tempo. E quindi il viaggio non è solamente arrivare. Il viaggio è anche percorrere. È sacrificio per arrivare. Il viaggio è questo.
È bello perché hai questo confronto, questo intrattenimento, poi tra l'altro, cosa che con la, come dire, la setticità dell'aereo non fai, sì. Non è che ti metti lì a passeggiare nei corridoi, no? A parlare con le persone.
Poi i treni siciliani partivano a Palermo, beh, non arrivavano mai.
Quelli che si fermavano per una mucca, praticamente.
Sì, per una mucca si fermavano perché comunque magari si rompeva qualcosa, la rotaia, eccetera, eccetera.
E noi ci ricordiamo, perché me lo ricordo anch'io, il treno di Sciacca, no? La linea, quando funzionava la linea ferroviaria.
L'ho fatto una volta, Giuseppe, sai?
Ah, tu sei addirittura salito. Io, io lo vedevo passare dal passaggio a livello.
Ho fatto Palermo Sciacca in 6 ore.
Ma neanche
ci siamo fermati, abbiamo cambiato treno a Castelvetrano e poi abbiamo preso Littorina Castelvetrano Sciacca,
che cambiava
lo scartamento sì, e l'abbiamo fatto in 2 ore, qualcosa del genere. Sì. Allora, da un punto di vista funzionale era veramente terribile, però era il luogo della bellezza.
Era romantico.
Romantico.
Era bello.
Cioè, abbiamo fatto un viaggio,
bucolico.
Si vedeva il treno che passava quasi sulla spiaggia.
Sì, infatti.
Sulla spiaggia.
Dove
ed
adesso
è stato...
c'è...
Vabbè. No, adesso è terribile. Adesso è terribile. Adesso è terribile. Per esempio, ecco, si potrebbe ripensare a una sorta di treno dell'archeologia, della cultura, del paesaggio, che parte da Castelvetrano, ecco, vedi, nel ragionare. La radio ti dà pure questa possibilità di parlare, immaginare e pensare quello che tu vuoi. Si potrebbe fare una sorta di viaggio della bellezza nella natura e nell'arte da Castelvetrano ad Agrigento. La costa da Castelvetrano ad Agrigento è una costa bellissima. E riattivare l'antico treno a scartamento ridotto.
qua ci sono delle difficoltà strutturali non indifferenti per riattivare il pezzo che riguarda Sciacca.
Infatti è un'utopia,
perché sì, tranne che non si faccia un ponte che passa sopra tutte le villette.
No, guarda, non parlare di ponti.
Non si può, lasciamo stare i ponti. Dico, però abbiamo comunque dei tratti ancora utilizzabili che vanno praticamente dal nostro porto, correggimi se sbaglio, fino a Ribera.
No? Cioè, quella potrebbe essere ancora riutilizzata.
Ecco, e poi, se non ci sono altre cose in mezzo, da Capo San Marco fino a Castelvetrano.
Sì.
È vero? Quindi questo tratto. Ma neanche Capo San Marco, forse prima, credo.
Prima di Capo San Marco.
Dal Lido in poi.
Comunque, guarda, se si vuole, si può fare.
Volere e potere, vabbè.
Volere e potere si può fare. E devo dire che potrebbe essere una bella idea quella di creare.
Tu dici proprio un treno, non un percorso.
No, proprio un treno.
Un treno, di nuovo le rotaie.
Cioè, guarda, c'è stata un'indagine fatta da un'associazione culturale che si occupa proprio di trasporto ferroviario.
Sì.
Che ha stabilito che la tratta Sciacca-Ribera è ancora praticabile e riutilizzabile.
Appunto.
Sì. Quindi speriamo che si possa realizzare.
Ci sono questi tratti, l'uscita dalla galleria dove c'è il ponticello, sopra le vecchie terme. Dove ho girato anche alcuni video, perché sono dei tratti bellissimi, con le rotaie ancora in vista, quindi dove c'è la vegetazione un po' blanda così. In qualche tratto c'è qualche albero in mezzo, ma quello si può levare.
Insomma. Si può togliere, sì.
Quello non è sicuramente.
Comunque il viaggio.
Opera in muratura.
Il viaggio è il momento più alto per la formazione dell'uomo.
Esatto.
È il momento più alto dell'apprendimento. Sento qualcosa di interessante.
Cosa ti ricorda questa?
La mia gioventù.
Franco Battiato. E accadeva, e infine siamo qui nell'ultima parte dell'Italia del mattino, il 15 gennaio del 2005, quindi storia recente, arrivano sulla Terra le foto della sonda Huygens su Titano. E io ti faccio questa domanda che poi...
No, ti prego, io non di astronomia. Io non ne capisco assolutamente
nulla. No, i nostri tentacoli nell'universo, la domanda è questa. Secondo te, culturalmente, socialmente, dove sta andando l'uomo, secondo il tuo punto di vista? Visto che noi, molto spesso, secondo me, guardiamo forse troppo allo spazio profondo, all'esterno, più che ciò che accade a casa nostra,
sì,
è vero?
Sì.
Cosa ne pensi? Questa era la domanda.
Guarda, un paradosso. Ti posso dire, questa è un'osservazione di tipo, come dire, analitica, simbolica.
Sì.
L'uomo conosce quasi tutto dello spazio, però non conosce quasi nulla in percentuale del luogo della Terra dove abita. Cioè, noi conosciamo tutto il sistema solare, siamo andati sulla Luna, conosciamo su Marte, eccetera, eccetera, ma noi siamo riusciti ad arrivare nella Terra fino a 3 km di profondità. Oltre non siamo riusciti a capire che cosa c'è.
Senza contare tutto quello che c'è sotto il mare.
Sotto il mare.
Quindi l'emerso conosciamo.
Esatto, cioè noi guardiamo molto sopra di noi, ma non dentro di noi.
Esatto.
E questa potrebbe essere una bella metafora. L'uomo è proteso più a guardare davanti ciò che abita la propria vita e non dentro la propria esistenza. Dove va l'uomo? Guarda, io penso, Giuseppe, una cosa, che paradossalmente questa è una civiltà molto basata sull'apparenza e non sull'essenza, però oggi l'uomo ha la possibilità veramente di vivere una vita migliore. La contemporaneità ci offre delle possibilità di conoscenza incredibile. Io delle volte veramente rimango meravigliato. Io prima criticavo internet effettivamente è uno strumento molto delicato, bisogna saperlo utilizzare. Quanto è bello. Pronto?
Sì, no, non è.
Internet è qualcosa di meraviglioso. Io rimango stupefatto come ho la possibilità di dialogare con un amico o un'amica che in questo momento si trova dall'altra parte del mondo.
Questa è la parte buona.
È la parte buona di internet. Ecco, l'uomo in questo momento, secondo me, non potrà che migliorare la sua esistenza. Però di una cosa sono veramente rammaricato, è come ci sia questa sorta di discrepanza, di lontananza tra un mondo molto civilizzato e un mondo in questo momento che soffre terribilmente, mentre noi siamo qui così a passare questo momento tranquillo, molto bello, con questa luce mediterranea di Sciacca. Probabilmente in una parte del mondo a noi vicina c'è gente che soffre, ma non soffre per un dolore astratto, perché probabilmente non sa all'ora di pranzo che cosa mangiare.
E infatti questa è una cosa che veramente fa riflettere, che poi alla fine noi ci ritroviamo sempre tra le nostre cose, esatto. Chiudiamo la porta e via, e così è molto facile.
Quindi l'uomo va verso una dimensione contraddittoria.
Ma dopo il commento su questa canzone scelta da te, mi hai stupito, sì, in questo, sì, caso sull'autore, sulla canzone no, perché è bellissima, questa è A te.
A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione.
Dicevamo seconda alla cura, no?
Sì, seconda.
A te di Jovanotti.
Tra l'altro, tu che sei sostanza dei giorni miei.
Pling!
Quanto è bello.
Benvenuti a Babele 5.
Giuseppe, lo facciamo così. Jovanotti secondo me è uno di quei casi umani nel quale l'amore trasforma l'uomo in maniera radicale.
Tra l'altro abbiamo scoperto un tratto in comune, no? con te, perché entrambi, sì, negli anni, nell'85 credo, quando iniziò Jovanotti, un po', sì, come DJ Francesco adesso,
era, diciamo, molto la verità,
era antipaticissimo. Almeno io non lo potevo né, sì, vedere né sentire, sì, con, sì, quel Gimme, sì, Five e, sì, compagnia, sì, vasta, sì. Poi è cresciuto e tu hai fatto un'osservazione giusta, no?
Sì, questo brano, diciamo, segna probabilmente la grande trasformazione di Jovanotti, una trasformazione umana e poi anche artistica. Noi facevamo questa classica affermazione che dietro un grande uomo, un grande artista, un grande essere, c'è un'altra persona, un grande amore, una grande donna. Jovanotti ha avuto un grande processo di mutazione attraverso questo grande amore che ha vissuto, che poi purtroppo magari è finito un po' male, ma che ha trasformato la sua vita, la sua compagna, una scrittrice che ha cambiato radicalmente la sua vita. Forse il più grande prodotto artistico che ha fatto Jovanotti è proprio questa canzone, A te, e parla proprio di amore, è dedicata a questa donna che ha cambiato la sua esistenza, l'ha cambiata in maniera totale. E c'è un frammento nel quale dice: tu che mi hai recuperato da un angolo, perché io stavo un angolo come un gattino smarrito.
Sì, 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 questo l'amore, è molto significativo.
L'amore è proprio lo strumento per rinascere, e lui è rinato non solo umanamente ma anche culturalmente.
Che poi vedete come c'è tutta un'analisi che tu da critico fai, giustamente, no? Come critico d'arte, anche il critico musicale, no? Studia.
Sì. Le trasformazioni,
parola per parola, sì, periodo per periodo, quindi le frasi di una canzone, sì, perché se tu analizzi un testo intelligente, perché ci sono anche quelli che scrivono delle baggianate, le mettono lì in musica, ma un testo così che tu analizzi puoi veramente fare il vissuto storico, insomma, di una persona, in questo caso come si fa su un quadro quando si, sì, legge l'opera d'arte, che vai a vedere.
Guarda, questa si chiama
anche quello che non c'è,
iconografia. Dicono, c'è la capacità di leggere i segni,
sì,
che non sono solamente i segni visivi, ma no, sono i segni della scrittura, i contenuti della scrittura.
Leggere fra le righe, fra le diremo righe, noi.
Cioè dire di capire profondamente il significato simbolico delle parole. Io mi sono soffermato su questo frammento che prima ho detto: tu che sei sostanza dei giorni miei. Cioè dire, nella vita c'è un momento in cui tutto ciò che tu fai è mosso da un sentimento. Il sentimento principale che fa muovere la vita, l'esistenza di ogni uomo, è l'amore. Non solamente l'amore per una donna, ma l'amore, la passione per qualcosa.
Per qualcosa, esatto.
È l'elemento vitale, la benzina dell'esistenza. Jovanotti in questo brano utilizza l'amore come momento di riflessione sulla sua esistenza, sulla sua vita. È un brano bellissimo che noi abbiamo definito seconda dopo
La cura.
La cura.
La cura.
La prima
sono
è sempre la cura.
Lì. Ecco.
Vogliamo fare una terza?
Vogliamo fare una terza, quella che tu mi hai scelto poco fa, sarebbe già un po' conclusiva, perché questa ci diventa anche un po', sì, una dichiarazione,
sì,
d'amore, no?
Sì, esatto.
Ecco, con dedica, la vuoi fare tu? Visto che hai fatto radio, quindi...
Sì, allora...
Utilizza le parole giuste.
Facciamo una dedica, allora, il brano è... L'ho presentito il brano?
Il brano è meraviglioso dei Negramaro, che fu e che è ancora chiaramente, sì, di Modugno, perché i cantanti, tutti gli artisti non muoiono mai ma vivono sempre nelle loro opere. Però c'è questa versione dei Negramaro che è
molto interessante.
Intensa e interessante, da forza.
A chi va dedicato? La vita è meravigliosa, la vita è bella soprattutto quando si sta davanti a qualcosa che suscita il sentimento e l'emozione della bellezza. Io penso che in questa Italia c'è un luogo, c'è un frammento di roccia di questa nostra penisola che è il luogo massimo della bellezza, che suscita il sentimento dell'emozione e della poesia. Questo luogo, questa roccia si chiama Sciacca. Oggi c'è una luce talmente emozionante che è paragonabile a questo brano.
Meraviglioso, bella, bella. C'è anche l'interpretazione di Fiorello, ma questa è più intensa.
Sì.
Il nostro Fiorello nazionale, anche lì artista siciliano, perché dalla Sicilia, come dire, vengono sfornati tanti, tanti artisti che riempiono il panorama artistico nostrano.
La Sicilia.
La maggior parte siamo
Croce
noi.
Delizia.
Siamo noi, Croce Delizia.
Croce Delizia, luogo di arte e di cultura, luogo di grandi premi Nobel per la letteratura, di artisti, di intellettuali, di luogo del cinema, del teatro, delle arti visive, ma anche luogo...
Andate tutti fuori comunque, questo è da sottolineare.
Sì, Giuseppe, sì.
Ecco.
Bisogna abbandonare...
Cioè per essere apprezzati, dico.
Bisogna abbandonare la bellezza di questa isola per iniziarsi alla vita e per essere riconosciuti. Purtroppo questo è il grande dramma di questa terra, che non riconosce la bellezza e la bravura dei propri figli. Questa è una delle grandi contraddizioni di questa terra. Il mondo è meraviglioso. Questo brano che abbiamo appena ascoltato è un incitamento ad apprezzare la vita, malgrado davanti a noi esiste anche il dolore e la morte. Spesse volte noi uomini non apprezziamo la vita perché siamo circondati di cose orrende. Io delle volte, quando abitavo a Roma, avevo la necessità di ritornare in Sicilia solamente per una cosa: per essere riscaldato dalla luce, non dal calore, ma dalla luce di questa terra che porta dentro l'animo di ogni uomo il principio della bellezza. Questa terra di Sicilia, così come questa mattina qui a Sciacca, dona questa luce che è ristorante, che è riscaldante, che ti dà il senso di quanto il paesaggio, il cielo, le cose che vediamo sono belle. È una luce che rende bella qualsiasi cosa.
Bellissima, ti scalda, ti illumina e ti fa sentire sempre a casa,
sempre
anche
a casa.
Se non ci abiti.
Anche se non ci abiti.
C'è una frase del film Benvenuti al Sud, non so se tu hai avuto
non l'ho visto.
Di vederlo, comunque se ne è parlato tantissimo. Dice: quando uno del nord viene al sud piange due volte, una è quando arriva e l'altra è quando se ne va.
Perché ha la nostalgia di ripartire, cioè non vuole lasciare più quella terra.
Perché, diciamoci la verità, ci sono questi preconcetti da parte di chi soprattutto non c'è mai stato, no? Qui dalle nostre parti, vive al nord con i ritmi da tempi moderni, no? di Charlie Chaplin, e nelle grandi metropoli. Ma quando arriva al sud e inizia a conoscere un po' il nostro stile di vita, poi piange anche quando se ne va.
Giuseppe, ritornando a Sciacca, devo dire questo, che Sciacca ha questa luce meridiana, anche se c'è un po' di nuvoloso, magari il cielo non è proprio terso, ma luce dona, Sciacca dona una luce al suo visitatore che è avvolgente. Ci si sente quasi fosse all'interno di un luogo che abbraccia. Sciacca ha una luce che è un vero e proprio abbraccio, ti fa sentire a casa, ti fa sentire protetto, ti fa sentire bene, ti fa sentire amato. Sciacca è il luogo dell'amore.
Bellissima. E su questa bella frase, questa dichiarazione d'amore, la seconda di questa puntata di oggi, chiudiamo l'Italia del mattino con un grande ospite. Mi ha fatto veramente piacere essere riuscito a, come dire, a carpirti in questa splendida giornata e quindi ad averti qui con me. Voglio ricordare a te, come a tutti gli ascoltatori, che potrete risentire questo intervento assieme agli altri podcast nel mio sito personale, che è www.gioprestia.net. quindi sezione blog c'è il podcast, sono dei contributi, degli inserti audio, possiamo chiamarla anche un'audioteca, quindi una scaffalatura, dove poter ascoltare, riascoltare, anche scaricare, insomma, tutti gli interventi di tutti gli ospiti, quindi ultimo tu, qui all'interno di questo programma. Bene, bene. Come senti, ci sono anche i contributi esterni, questo è il bello della diretta, quindi le spette.
Io volevo dirti
le api del pane, tutte queste cose.
Io ti voglio ringraziare, no, perché questa mattinata tu mi hai donato qualcosa di emozionante. Mi hai donato la bellezza della radio, che è una bellezza assoluta. Io non facevo radio da circa 10 anni. Dalla notte dei misteri di Radio 1, di Rai Radio 1, sono venuto qua e devo dire che è la stessa emozione, a prescindere se si tratta di Rai o di una radio privata. La radio è bella perché comunque dona questo principio che è la parola. La parola della comunicazione. Ti ringrazio.
Dovresti pensare comunque anche a un ritorno, perché no?
Se tu mi ospiti, sì.
Ti potremmo. Non mi dire così, perché cerco di ospitarti da 2 anni.
Una trasmissione notturna.
Guarda, per questo possiamo parlarne al nostro direttore, va bene? Quindi sarà sicuramente con la tua disponibilità.
Grazie.
Una cosa interessante. C'è un telefonino che squilla. Aspetta un attimo, ecco che chiudo. E ci sentiamo per quanto riguarda invece me. Lunedì prossimo, quante ne abbiamo? Lunedì sarebbe il 17, ecco qua, il 17 di gennaio 2011. Come sempre, un buon weekend e un saluto da parte di Gio Prestia, e viva l'Italia, vedi, saluto finale. Ciao!